piccoli sogni in abito blu, ammiccano discreti dall'insegna di un locale, mentre tu mi proponi discoteche inquietanti e amici naif. Io speravo in un incontro galante, G2G. Spicchio di luna ormai, non navigo più. Da molto tempo in quelle stesse acque tempestose dove tu mi trovasti tanto male in arnese da scappare.
Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati sulla rassegna stampa di Radio Bandiera Nera. Tutti i giorni, no? Tutti i giorni no, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9.30, ricordo sempre orario da quarantena. Quando finirà tutto questo, ovviamente cambieremo, sposteremo l'orario un po' più avanti per essere ascoltati da chi sarà già sveglio in mattinata presto per fare tutte le cose che forse ci faranno fare, chi lo sa. Non sappiamo ancora nulla, del resto poi sapete benissimo insieme a me che i giornali continuano a ipotizzare vari strumenti per la fase 2 dal 4 maggio, che comunque resta ancora lontano. Oggi è 21 aprile, Natale di Roma, e faccio gli auguri a tutti quelli per cui questa è una data importante, quantomeno per tutti gli italiani dovrebbe essere una data importante, non viene assolutamente ricordata mai, ma è la fondazione di Roma, il pilastro della nostra civiltà e anche il pilastro della nostra nazione. C'è la polemica il 25 aprile, sapete, no? Si cerca sempre di dare egemonia e cercare una festa nazionale, no? per poi fare politica. Alla fine il 21 aprile potrebbe essere davvero una festa nazionale insieme al 4 novembre, che è una festa che sostituisce, diciamo così, le feste divisive, le feste che ricordano le cose brutte, le sconfitte. Ecco, c'è il 4 novembre che è l'anniversario della vittoria dell'Italia nella prima guerra mondiale, c'è il 21 aprile che è la nascita di Roma, faro di civiltà nel mondo. Ma precipitiamoci sui giornali, ovviamente non troverete niente, ve lo dico, ve lo posso, insomma, ho già dato un'occhiatina e solite cose, le leggo. Conte annuncia, vai di nuovo, Conte annuncia, attenzione, che novità, in Italia riaperture dal 4 maggio, Chissà perché ha dovuto fare questo annuncio, non si sa, comunque era la sua ultima parola era questa, cioè si stava in quarantena fino al 4 maggio, poi diciamo, è uscita fuori una serie di indiscrezioni, si fa così, si fa cosà, le regioni hanno fatto come volevano, i comuni hanno iniziato a fare come volevano, in alcuni comuni puoi fare questo, in altri non puoi fare quest'altro, esce Conte di nuovo e annuncia in Italia l'apertura il 4 maggio, come ha detto entro domenica, un piano differenziato tra le regioni, il Premier dice terremo conto delle differenze tra i territori. MES Conte prende tempo e non esclude il veto. Vediamo un po', forse questo articolo è interessante, ce lo leggiamo dopo. Fase 2, sì passeggiate, oggi sì passeggiate, regole per aperitivi. Non ricordo più il titolo di ieri o dell'altro ieri, però era sempre così, mettono un paio di cose, no? Fanno il titolone. Fase 2, sì questo, no quest'altro. Andremo al mare dentro delle buste di plastica e però porteremo i bambini al parco, così, cioè, una serie di indiscrezioni inutili. Comunque, orari e scrivanie, misure per gli uffici, regioni, le 20 strategie sul territorio, il governo punta ad allentare i divieti di spostamento, lavoro, gli interventi e le soluzioni innovative per spazi comuni e mense, crollo storico del petrolio, il prezzo dei contratti sotto zero, poi proseguendo sotto. Si arriva un po' a qualcosa di interessante dal punto di vista economico, meno 37,6 dollari al barile. No, potete stare tranquilli che la benzina non calerà, non andrà sotto zero, non vi pagheranno per mettere la benzina quando girerete con la macchina. Il contratto WTI di maggio ha perso oltre il 100%, tra le cause il crollo della domanda ovviamente innescato dalla crisi coronavirus e la paura che l'eccesso di offerta possa durare a lungo, specie se la pandemia scatenerà una grave recessione globale. Che questa pandemia scatenerà una grave crisi economica, insomma lo sappiamo tutti, il problema è come far intervenire gli stati e questo è un po' uno dei temi principali su cui ragioniamo ogni mattina, infatti poi sotto troviamo sempre qui sul Corriere. Decreto liquidità, le imprese nel labirinto della burocrazia, autocertificazioni e 19 documenti per avere 15.000 euro di credito, che sono poi nulla, no? 15.000, cioè per chiedere un prestito, no? Non per ottenere i soldi a fondo perduto da parte dello Stato, così come dovrebbe essere, ma per chiedere semplicemente un prestito, parliamo di autocertificazione, 19 documenti, dimostrare questo, dimostrare quell'altro, perché? Perché poi non è cambiato nulla dal punto di vista delle condizioni per cui la banca emette questo credito, il rapporto è direttamente fra imprenditore e la banca, non c'è di mezzo lo Stato semplicemente può mette una garanzia dicendo alla banca che se quel cittadino sarà insolvente per quel prestito e i soldi ce li metterà lo Stato, ciò non toglie che se il cittadino rimarrà insolvente per quel prestito perché è stato 3 mesi chiuso, 2 mesi chiuso, ha perso i clienti, non ha fatturato niente, poi quando riapre gli impongono delle norme che sostanzialmente lo affogano, se quel cittadino ha chiesto quel prestito non riuscirà a restituire quel prestito, ovviamente la banca rimarrà su di lui esattamente come prima, non è che perché ha la garanzia dello Stato poi la banca non viene, non vi pignora la casa, non vi pignora gli strumenti che usate per lavorare e tutto quello che sappiamo, no, assolutamente no, la banca lo farà molto probabilmente. Lo stesso, anche perché poi questi cosiddetti queste coperture da parte dello Stato a fondo perduto non sono poi per tutti, ma tant'è. Andiamo a vedere Repubblica cosa ci dice questa mattina. Conte, piano riaperture entro la settimana, forse si fa il paio con l'articolo di Corriere della Sera, piano riaperture entro la settimana, brusaferro, immunizzati in minoranza assoluta, non abbassare la guardia, assembramento al funerale del sindaco di Saviano, scattano le sanzioni per i politici presenti. Sono state notificate dai carabinieri. Bene, poi sotto Repubblica ci indica Mattia, il paziente 1, in coma sognavo l'anticamera della morte, ora vedo il sole, sono svenuto a Codogno e mi sono risvegliato dopo 20 giorni. La pandemia mi ha trasformato in un simbolo in Europa. Speriamo di no, ecco. Non ha fatto nulla di speciale quest'uomo, se non ammalarsi, andare in coma e essere il primo paziente, oltre ad essere insultato da tutta Italia, ricordate dall'inizio, no? Si diceva come è possibile che questo paziente 1 è infettato, non era così, il virus era diffuso, era ovunque. Non è che c'era il signor Mattia Di Codogno che ha infettato tutto il resto d'Italia, chiariamocelo insomma. E comunque mi sembra già in odore di comparsate televisive e così via, ma vedremo. Timmermans, l'Italia accetta, anzi no scusa, il titolo è così tra virgolette, un consiglio spassionato. Italia accetta il MES, serve ai vostri veri eroi, medici e infermieri. Ah, quanto mi piace quando leggo quelli che ci vogliono portare dagli usurai a indebitarci. Parla il vicepresidente esecutivo della commissione UE, è olandese. Il salva stati senza condizionalità non va dipinto come il diavolo, da Meloni e Salvini solo mistificazioni. Ecco qui insomma, dare questa importanza alla presa di posizione di questo Timmermans, che è vicepresidente esecutivo della commissione UE, segna un po' la linea anche di Repubblica, come se non l'avessimo capito, che dobbiamo accettare il MES. A due giorni dal cruciale vertice europeo, dice l'articolo, sul rilancio dell'economia devastata dal coronavirus, Franz Timmermans esorta leader come Angela Merkel e Mark Rutte ad andare di fronte alle loro constituency e dire che è nel loro stesso interesse evitare milioni di disoccupati in Europa e uscire tutti insieme dalla crisi. Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, laburista olandese responsabile del Green Deal, spinge per una soluzione solidale. Vedete poi com'è tutto collegato, no? Il Green Deal, Greta Thunberg, gli strozzini. Spinge per una soluzione solidale, eco-solidale, come il cappuccino di Starbucks, che permette a tutti i paesi, Italia e Spagna compresa, di uscire dalla recessione grazie a massicci investimenti UE e di evitare il sacrificio dell'Unione e del mercato interno. Ma chiede trasparenza anche alla politica italiana, in particolare a Salvini e Meloni, col dito lì, Salvini, Meloni, brutti cattivi. E dice, di questo tipo di politici proprio non mi interesso, dovrebbero smetterla di mistificare e concentrarsi nell'interesse dei cittadini. Il MES senza condizionalità è un buono strumento per aiutare i veri eroi di questa crisi, dottori e infermieri. Ma perché dobbiamo andare a fare il MES senza condizionalità, quando i soldi abbiamo già i nostri, quando si potrebbe mettere un debito, metterlo solo in mano agli italiani e coprirlo anche con i soldi di cassa, depositi e prestiti, crearlo e restituirlo alle condizioni che interessano a noi e non alle condizioni che interessano a quelli che si vogliono pappare l'Italia, oppure semplicemente perché non la BCE compra tutti i titoli che l'Italia emette sul mercato stampando la moneta? No, questo non si può fare, però dobbiamo andarci a indebitare al MES. E poi via, si perde in una serie di elucubrazioni mentali, ovviamente per cercare di indirizzare quello che secondo lui sarà il nuovo mondo nella direzione che vuole lui, sempre su questo Green Deal e così via. Ripeto, se gli investimenti per l'ambiente devono essere degli investimenti produttivi che spendono il denaro, che fanno girare l'economia, ben venga, si faccia, siamo favorevoli a qualsiasi tipo di intervento industriale che possa portare lavoro, ricchezza e prosperità alla nostra nazione. Se il Green Deal deve essere semplicemente uno strumento oppressivo nei confronti dei cittadini, dove poi alla fine non cambia niente, per cui i soliti ricconi sono sempre i soliti ricconi e i poveracci sotto sono sempre i poveracci sotto, che però devono pure stare attenti a spegnere il LED del televisore, stare attenti a quanta acqua consumano, stare attenti a questo, stare attenti a quest'altro, usare le bottigliette d'alluminio invece che quelle di plastica, anche no. Vediamo dopo le lucubrazioni di Timmermans cosa ci dà Repubblica. Speculazione dei grandi paesi produttori, il mercato punisce gli errori di valutazione di russi, sauditi e Trump. Accordo su nomine del tesoro, confermati i nomi per i sette vertici. Descalzi resta all'ENI, sapete, vediamo un po' di aprire l'articolo. Accordo fatto per le nomine del tesoro, confermati i nomi per i sette vertici, Descalzi resta all'ENI. L'ultimo braccio di ferro prima della scadenza dei termini non cambia le cose rispetto alle intese tra PD e 5 Stelle di governo. A ore le liste con tutti i nomi per il rinnovo dei CDA, Enel, ENI, Poste, Leonardo, Terna, MPS ed ENAV. Le ultime ore di un negoziato durato tre mesi e duro fino alla fine non avrebbero cambiato la sostanza delle cose sul dossier nomine delle grandi partecipate del tesoro. Nell'elenco dei 14 uomini e donne d'oro Nell'elenco, scusate, dei 14 uomini e donne d'oro destinati ai vertici dei sette maggiori aziende in questione, Enel, Eni, Leonardo, già le ripeto, e così via. Malgrado la frattura creata dal 5 Stelle, dalla protesta di Alessandro Di Battista e dei firmatari della sua istanza contraria a confermare per il terzo mandato la D. Claudio Descalzi dell'Eni, i contatti finali tra politica, tesoro e società coinvolte sarebbero serviti soprattutto a definire le composizioni dei nuovi CDA al voto degli azionisti nelle assemblee delle prossime settimane. Vabbè, insomma, la vicenda delle nomine è abbastanza squallida, anche perché si è consumata all'interno di tutta quanta l'emergenza per la pandemia, come pensare che la politica si stesse interessando di questo piuttosto che interessarsi magari delle condizioni di salute dei suoi cittadini, di quello che succedeva negli ospedali e di fare tutto quello che era necessario per evitare la tragedia che ci ha colpito. Si stavano spartendo come al solito i posti all'interno delle partecipate e delle aziende, diciamo, assolutamente vitali ed interessanti per la nostra nazione. Vediamo se ritroviamo quell'articolo sull'editoriale, c'è un editoriale di Storace sul Secolo d'Italia. Non solo le nomine durante il coronavirus, questo l'avevo letto ieri, ci si mette pure Marco Travaglio ad allungare le mani sull'Eni, qualche dubbio sulla purezza dei 5 Stelle non nutrivamo, questo l'abbiamo letto già ieri. Diciamo che ancora non c'è un quadro chiaro a questo punto, visto che anche si parla solo di ore, come leggevo nell'articolo, aspettiamo la fine, aspettiamo le nomine effettive e poi ne parleremo più approfonditamente. Andiamo a dare un'occhiatina alla Stampa, che apre sempre con Conte, con la stessa foto che c'è su Corriere della Sera, molto bello tutto questo, vediamo se è la stessa che c'è su Repubblica, no, su Repubblica sì, più o meno la stessa foto di Conte la trovate su tutti e tre i grandi quotidiani globalisti, e Conte qua andando sui titoli, ripartenza, ipotesi lavoro nei weekend, ma Conte frena, preoccupa ancora il nord, i malati diminuiscono per la prima volta da inizio epidemia. Coronavirus, quotazioni del petrolio sprofondano, la benzina può scendere di 20 centesimi, ma con le tasse il litro non va sotto 1,20 euro. Esatto. Fontana si ribella allo stop, basta rispettare le regole per riprendere le attività. Anche qui Fontana adesso vuole riaprire anche la Lombardia. Trump vuole sospendere l'immigrazione, dobbiamo proteggere i posti di lavoro nel nostro paese. Questa interessante presa di posizione che poi ritroviamo su tutti i giornali è di una chiusura totale di Trump a qualsiasi tipo di immigrazione. L'annuncio di Donald Trump, ritorno sul Corriere, lo apro, sospendo tutta l'immigrazione negli Stati Uniti d'America. No, non lo apro sul Corriere perché, sì, eccolo qua, l'ho trovato, ore 4:45 del mattino, arriva la notizia, sospendo l'immigrazione negli Stati Uniti, il presidente Donald Trump annuncia che sospenderà l'immigrazione negli Stati Uniti per il coronavirus, via Twitter Trump anticipa che firmerà un ordine esecutivo alla luce dell'attacco da parte del nemico invisibile, virus ovviamente. Per proteggere i cittadini americani sospendo temporaneamente l'immigrazione negli Stati Uniti, il presidente che oggi riceverà il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, alla Casa Bianca, dopo i ripetuti scontri dei giorni scorsi, ha detto in conferenza stampa che poi molto presto si aspetta un accordo al Congresso sul nuovo round di aiuti alle piccole imprese piegate dal coronavirus. Negli Stati Uniti sono stati registrati 1.433 nuovi decessi per il coronavirus nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime ha raggiunto quota 42.094. I contagi sono 784.000, sono numeri altissimi, va sottolineato che gli Stati Uniti sono grandi quanto un continente, composti da diversi stati, e quindi diciamo sono numeri in linea, forse anche più bassi rispetto a quelli dell'Europa, se sommate tutti i dati dell'Europa, non per difendere gli Stati Uniti a prescindere, però spesso abbiamo notato che i quotidiani fanno un tipo di politica che è quella di screditare i leader cosiddetti sovranisti come Trump, come Putin, come Abe del Giappone, inventandosi poi di sana pianta emergenze o caricando le responsabilità di questi leader, dimenticandosi poi di quello che è successo qui in Europa, dimenticandosi dei morti in Italia, dei morti in Francia, dimenticandosi che la Germania probabilmente sui numeri non parla chiaro, ovviamente dimenticandosi della Cina, e lasciando intendere che una nazione di 1.000.000.000 di individui possa essere arrivata a contagio zero, così come annuncia, no? Questo è assolutamente fuori controllo. Però nel frattempo poi ci dobbiamo trovare gli articoli sul Giappone, il rischio Giappone, i giapponesi sono allarmati, il Giappone è qua, e poi se vi andate a vedere i numeri del Giappone, non solo di morti ma di contagiati e dell'epidemia in generale, scoprirete che il Giappone non è stato quasi praticamente sfiorato dal virus, eppure si continua ad attaccare il Giappone, ovviamente perché il Giappone lo si vuole mettere al guinzaglio della grande finanza internazionale. Ma il Giappone, sapete bene, così come la Gran Bretagna, così come gli Stati Uniti, così come la Russia, così come le nazioni civili avanzate del mondo, ha la sua banca centrale, stampa la sua moneta e se ne strafrega della finanza internazionale, dei diktat di Fondo Monetario e altri simpatici protagonisti dello scenario internazionale. Così la notizia la ritroviamo anche su Repubblica, ovviamente si piange, Stati Uniti, il diktat di Trump, sospendere l'immigrazione negli Stati Uniti, con un tweet l'annuncio del decreto governativo per fronteggiare il Covid-19, ma gli ingressi degli stranieri sono già quasi del tutto proibiti, tranne che qui, insomma, tranne che in Italia, più o meno da tutte le parti, si può dire che le nazioni sono chiuse, gli spostamenti da frontiera a frontiera sono bloccati, e che anche l'immigrazione clandestina ha subito un brusco stop, tranne qui dove continuano ad arrivare e dove si continua a parlare di quelle fantastiche iniziative come regolarizziamoli tutti, diamo la cittadinanza a tutti, come faremo a raccogliere i pomodori senza gli immigrati e così via. Sapete qual è l'atteggiamento. Andiamo a vedere se ritrovo un pezzetto che era, ecco qua, Messe Conte prende tempo e non esclude il veto. Andiamo a scendiamo nel dettaglio di quello che potrebbe succedere all'Eurogruppo il 23, il sottoscritto pensa che non succederà nulla, nel senso che il governo va lì addirittura senza un mandato, non ha voluto fare la discussione in Parlamento, e credo che Conte semplicemente lo utilizzerà come strumento per la sua propaganda, andrà lì e farà pensare di aver sbattuto i pugni sul tavolo, quando poi su questo tavolo le uniche soluzioni proposte rimarranno quelle che ci incastrano in un debito infinito con i grandissimi amici, diciamo così, chiamiamoli simpaticamente strozzini internazionali. Tornerà a casa dicendo di aver sbattuto i pugni sul tavolo, la posizione che sta prendendo Conte ovviamente sarà invisa al Partito Democratico e a tanti altri ambienti, non perché Conte sia un eroe che continua a sbattere i pugnetti sul tavolo, ha semplicemente capito che si sta giocando il suo posto, il suo ruolo, e sgomita per avere uno spazio politico che stranamente non ha capito, spazio politico che non può avere, semplicemente essendo lui un pupazzo messo lì per eseguire degli ordini, non può certo prendere delle posizioni come ha fatto sul MES. Questo non gliela faranno scontare, ovviamente. Quello che immagino io è che dopo il 23 si arriverà forse a una crisi di governo in cui il buon Conte verrà messo da parte e si cercherà un nuovo esecutivo che possa finalmente firmare il MES, perché tanto per loro questa è l'unica soluzione che dobbiamo accettare. E vediamo il giro di telefonate tra Roma e Bruxelles, leggo questo articolo che si intitola, come vi ripeto, coronavirus, Conte prende tempo sul MES e non esclude il veto al Consiglio dell'Unione Europea. Il giro di telefonate tra Roma e Bruxelles dura quasi 3 ore, Palazzo Chigi in allarme, i nostri titoli di Stato hanno iniziato male la settimana, la revisione del rating del debito in questi giorni da parte di Standard & Poor's potrebbe ulteriormente complicare la situazione. Vedete che quando c'è da cambiare qualcosa si ritorna immediatamente al solito schema, no? I mercati incombono, le agenzie di rating, che anche qui, cioè non è che l'agenzia di rating è il giudizio degli dèi, l'agenzia di rating è un'agenzia privata, no? Che fa i rating e decide lei, in base alle sue valutazioni, questa decisione la fa per consigliare i suoi investitori, non la fa nell'interesse pubblico, la fa per interesse privato, però noi siamo appesi ai giudizi delle agenzie di rating private. Magari ne potremmo fondare una italiana, magari ne potremmo fondare una europea, che quantomeno faccia delle valutazioni più nel nostro interesse rispetto che stare a sentire quelle che vengono appunto dagli Stati Uniti, le agenzie di rating note e classiche, che fanno sempre il loro sporco lavoro, ovvero quello di orientare e di indirizzare le crisi economiche. Secondo me comunque lo schema è sempre quello, agenzie di rating, mercati e i titoli di Stato, lo spread. Lo spread fin qui è stato dimostrato anche dall'ultimo intervento, che è semplicemente governato dalla Banca Centrale Europea. Se la Banca Centrale Europea compra i titoli, lo spread non c'è. Se la Banca Centrale Europea non li compra, lo spread può salire anche all'infinito. Se una banca centrale avversaria come quella tedesca o delle banche tedesche gettano sul mercato il titolo di debito pubblico italiano perché vogliono far salire lo spread, se la Banca Centrale Europea lo compra, lo spread non sale. È molto semplice. Quindi se sale lo spread vuol dire che c'è una volontà da parte della Banca Centrale Europea di far salire questo spread, magari per fare cosa? Per obbligare l'Italia, con la crisi dello spread, con il rating di Standard & Poor's e con tutte le altre diavolerie che si inventano, obbligare l'Italia e obbligare Conte e obbligare soprattutto quella parte ancora restia nei 5 Stelle che non vuole firmare il MES, perché sanno che se firmeranno il MES arriveranno allo 0%. Con questi strumenti si cerca di orientare le decisioni del governo e Conte ovviamente è schiacciato fra le varie posizioni. Questo per dirvi che qua negli articoli, nelle prime 3-4 righe, alla fine il punto si trova subito, non c'è bisogno neanche di andare troppo in basso. Comunque l'articolo continua: una situazione che sembrava sempre più difficile leggendo le prime notizie che arrivavano dei lavori preparatori del prossimo Consiglio Europeo previsto per giovedì, ma che ora potrebbe cambiare da un momento all'altro, visto che Angela Merkel si sarebbe convinta a sostenere l'ipotesi di un maxi recovery fund appoggiato sul bilancio UE e sull'emissione di titoli garantiti dalla Commissione. Richieste da soddisfare, Giuseppe Conte ha avuto ieri una serie di contatti diplomatici che lasciano aperte tutte le strade, anche quella che l'Italia possa bloccare le conclusioni del prossimo vertice europeo se non saranno soddisfatte le sue richieste. Merkel ci sta dando una mano, ma valuterò con attenzione gli interessi nazionali e poi prenderò una decisione. È la posizione del Premier, che oggi riferirà in Parlamento sia sui possibili passi delle riaperture possibili sia sul prossimo Consiglio Europeo. Riferirà in un Parlamento dove è stata annullata la discussione e la votazione, ripetiamo, no? Cioè semplicemente lui si presenta e dice quello che farà senza chiedere il permesso né al Parlamento e né al suo governo, sostanzialmente, quindi per evitare di dimostrare che ci sia una palese, diciamo un palese contrasto all'interno del suo esecutivo per quanto riguarda questa posizione politica. È giusto, è normale, un premier deve andare avanti anche senza stare troppo a sentire Parlamento e opposizioni? Io ritengo di no, anche perché se deve esserci un uomo, un presidente del Consiglio che ha un po' più di potere, diciamo, rispetto alle dinamiche parlamentari e anche agli stessi partiti che compongono la sua maggioranza, questo premier quantomeno dovrebbe essere stato scelto dagli italiani. Siccome qui abbiamo un personaggio sconosciuto che è stato messo come al solito da un presidente della Repubblica e si trova già al suo secondo mandato, quindi è già la seconda volta che viene nominato senza passare dal giudizio degli elettori, tutto questo potere e tutta questa fiducia a Conte non gliela possiamo proprio dare. E così via. Poi si prosegue nell'articolo col caos generale. Ieri una riunione dei capi delegazione della maggioranza è stata interlocutoria. Dario Franceschini e il PD spingono per una stesura prima possibile sia di un piano per la fase 2 ma anche per le date successive delle fasi di riapertura. E ancora stanno a discutere, cioè io ripeto, oggi è 21 aprile, è Natale di Roma, sono almeno tutta Italia 42 giorni che siamo fermi e questi ancora stanno discutendo sul piano 2 cosa fare, cosa non fare. Ci sono 15 task force, infatti poi l'articolo continua: Conte invita la prudenza e vuole attendere la relazione conclusiva della task force guidata da Vittorio Colao. Quale motivo la politica deve aspettare la task force di Vittorio Colao? Chi sono questi tecnici nominati che prendono gli stipendi e che stanno lì seduti a decidere della nostra vita? Con quale titolo? Chiedetelo agli italiani cosa vogliono fare, magari, no? Cioè, piuttosto, invece che nominare 450 tecnici per togliervi dalle vostre responsabilità politiche. La politica è questo, cioè la politica è avere una visione e volerla affermare. Poi i tecnici saranno, coadiuveranno quella decisione politica, quella visione, quella strada politica che il politico dal dettaglio vuole intraprendere. Ovviamente il politico dal dettaglio potrà intraprendere quella strada politica se i cittadini gli daranno il voto. Qui abbiamo proprio completamente bypassato tutto questo processo. C'è un Presidente della Repubblica nominato dai partiti, questo Presidente della Repubblica ha nominato un Presidente del Consiglio sconosciuto, non votato, chiamatelo come vi pare, le maggioranze sono cambiate, i partiti sono esplosi, è uscito Renzi col suo partitino come al solito a sostenere il governo e poi di fronte alla più grande emergenza della storia della Repubblica Italiana hanno nominato 450 scienziati esperti, nominati da chi è già stato nominato a sua volta per decidere sul futuro. Tutto questo senza mai passare attraverso l'opinione degli italiani. Io lo trovo francamente assurdo, così come trovo francamente assurdo l'atteggiamento in questo momento dell'opposizione, che non riesce a fare squadra, non riesce a fare corpo comune, si divide sugli eurobond e su quello che dovremmo dire all'Europa, non riesce a trovare appunto la via e soprattutto non riesce a fare quella semplice, diciamo, mossa di chiedere lo scioglimento delle Camere e di ritornare al voto. In questo caos generalizzato questa posizione potrebbe francamente diciamo essere un colpo mortale, perché Conte sta per cadere, sta per essere sostituito dai suoi. Allora quantomeno si potrebbe dire: se cade il governo Conte si torna al voto, no? Non che fate Mario Draghi premier con l'appoggio di Forza Italia e di pezzi dei 5 Stelle o Vittorio Colao. Infatti è partita la musica del manicomio, giustamente, visto che si parla di manicomio. Cioè anche di fronte poi a quello che si è sentito, l'applicazione, il controllo, le strategie da prendere per il futuro, cioè, dall'opposizione non arriva nulla, si sente veramente poco e niente. Non si può solo protestare per dire: ah, lo Stato non ci ha messo una lira, è successo questo, è successo quest'altro. No, dovete prospettare qualcosa. Vabbè. Bene, rimettiamoci quei neri della notte e andiamo avanti. Election Day, ieri il governo ha deciso che la finestra elettorale, perché nel frattempo magari non ce ne siamo accorti, ma sono state spostate le elezioni, il governo ha deciso che la finestra elettorale per le amministrative andrà dalla metà del mese di settembre al mese di dicembre. Ricordo a tutti che il seggio elettorale si trova nei pressi della vostra abitazione, probabilmente nel raggio di 2-500 metri da casa, che quando si vota si esce a piedi da casa, si arriva al seggio elettorale, ci si mette in fila e si vota, esattamente come quando andate al supermercato a fare la spesa. Tutto si può fare ovviamente mantenendo bene le distanze e mettendo in sicurezza i seggi elettorali. Quindi per quale diamine di motivo dobbiamo spostare le elezioni? Per quale diamine di motivo non possiamo chiedere di tornare al voto dopo tutto il caos che è successo? Non si sa, però intanto le elezioni sono state spostate, almeno quelle amministrative. Vediamo. Ieri il governo ha deciso che la finestra elettorale per le amministrative andrà dalla metà del mese di settembre al mese di dicembre. Per le regioni non sarà possibile quindi andare al voto a luglio. Nel decreto si prevede che le consultazioni elettorali possono essere rinviate di non oltre 3 mesi, anche se già indette, in considerazione di sopravvenute specifiche situazioni epidemiologiche da Covid-19. Mentre in merito alle elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali, il turno annuale ordinario si terrà una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre. Secondo il ministro D'Incà, questa soluzione consentirebbe un possibile election day. Si apre la possibilità per una convocazione di tutte le consultazioni elettorali per la seconda metà di settembre. Poi, mai governatori di Liguria, Todi, Campania, De Luca, Puglia, Emiliano, Veneto, Zaia, con una nota comune, continuano a sostenere che si può votare anche a luglio, ipotesi che non era stata esclusa dal ministro dell'Interno prima della decisione del Consiglio dei Ministri. E così via, in un caos sempre generalizzato e totale. Avevo aperto quell'articolo per vedere dove Conte avesse fatto la sua dichiarazione sul veto al MES, poi la dichiarazione non l'abbiamo trovata, forse era il solito WhatsApp di Casalino dato ai giornalisti, chi lo sa, ma nel frattempo mi prendo due minuti per salutare chi già è collegato, di solito lo faccio in apertura di trasmissione, invece qui sono arrivato alle 8.35 e saluto ovviamente chi già è collegato, Marzio, Monica, buongiorno, Stefano, Peppe, Simone, Gianluca, Seregattara, Michele, Fabius, Luisa, Valentina, Fabrizio, Peppe, siete tanti questa mattina, Massimiliano, Enrico, che ci fa gli auguri per il Natale di Roma, Francesca, Bruno e così via, e tanti altri in attesa di essere letti nella seconda parte della nostra rassegna stampa. E andiamo avanti con un po' più di calma e relax, che già ci siamo fatti tutti i titoli e siamo soltanto alle 8.36. Comunque il Sole 24 Ore, diamo un'occhiata anche all'ora. Scuole, ecco le 10 cose da sapere sulla fine dell'anno, l'inizio del nuovo, mio figlio dove lo lascio? Nella fase 2 riprende solo il lavoro, veramente così, indiscrezioni perché non c'è un decreto, perché... diciamo tutti i giorni, no? Sono solo indiscrezioni giornalistiche, vediamo un po'. Mio figlio dove lo lascio? Nella fase 2 riprende il lavoro, ma la scuola resta chiusa, quasi la metà delle coppie con almeno un figlio ha entrambi i genitori che lavorano, dalla smart working ai congedi straordinari fino al voucher babysitter, le possibili soluzioni per la fase 2. Sapete quanti sono in Italia i bambini fino a 6 anni? Più di 3,4 milioni, e meno male, e quelli tra 6 e 12 quasi 4 milioni, e sono sempre pochi per noi che ne vorremmo tantissimi di più. In tutti i minorenni sono 10,3 milioni secondo le statistiche demografiche dell'Istat, tutti a casa da scuola da più di un mese, con la prospettiva di andare avanti così fino al termine dell'anno scolastico e di riprendere a settembre, non si sa bene come, e poi vabbè, insomma, via via l'articolo prosegue con una serie di dati e soprattutto con una serie di così notizie che non si sa bene da dove arrivano, su cosa succederà e cosa non succederà. Io li tralascerei completamente, questi articoli sulla fase 2, su quello che succederà, perché finché non c'è un decreto ufficiale della Presidenza del Consiglio o una legge del governo non si arriverà a nulla di concreto. Scendiamo un po' più sotto, vediamo se troviamo la politica da qualche parte. No, Milano zero contagi alle RSA, anche i reparti di terapia intensiva si svuotano. Avevo letto un interessante articolo, adesso non ricordo esattamente dove si parlava della strategia del Veneto, dove comunque si è evitato i numeri della Lombardia, anche perché si è evitata l'ospedalizzazione, si è trovata una sorta di terapia da poter fare a casa, e questa terapia probabilmente è arrivata laddove doveva arrivare, quindi altro che accorpare, no? Così come prevedevano le logiche dei tagli di spesa, dell'austerità e di tutte queste altre idiozie che ci hanno portato in avanti per 20 anni, riducendoci in questo stato. Quindi altro che taglio della sanità di prossimità, concentrare tutto in un unico grande, gigantesco ospedale che può essere anche super funzionante e super specializzato, di sicuro non è utile in queste situazioni, diciamo così, di pandemia, e dove quando vai in ospedale molto probabilmente vieni contagiato. Comunque vediamo sotto il Corriere della Sera dove va l'articolo che avevo individuato e che mi sarebbe piaciuto leggere, era su un tipo di terapia un po' di scoperte che sono state fatte in Veneto, ma magari lo ritroviamo, ma manipolazioni genetiche e laboratori militari, i virus nella storia tra fughe e complotti, pur smontati dalla comunità scientifica, e sto leggendo il Corriere della Sera, i rumors sull'incidente in laboratorio aumentano la loro forza agli episodi del passato. Ma è chiaro che poi alla fine di tutto questo, e già siamo alla fine, bisognerà fare un po' il quadro e capire da dove diamine è venuto questo virus. Che un pipistrello possa aver contagiato un uomo, o un pangolino mangiato da un cinese possa aver scatenato tutto questo, io la vedo francamente molto difficile, ma non è ancora il momento di analizzare da dove è venuto, da dove non è venuto il virus. Il fatto che esistano dei laboratori in cui si studiano e si manipolano e si creano dei virus, questa però è una realtà fattiva, vera, reale e concreta. Fra l'altro c'è da notare che manca dai giornali un po' cosa sta succedendo nelle altre nazioni, no? Perché a parte il tweet di Trump sul fatto che si blocca l'immigrazione, sarebbe bello farlo anche da qui, io non vedo come più come si muovono, almeno sui giornali, come si muovono le altre nazioni. Vediamo un po' come si muoverà a Milano, lotta al virus alle isolate, nomine ok, ritardo dei ventilatori, 5 stelle, in Israele quella foto avete visto tutti quanti della manifestazione fatta con il metro di distanza e le mascherine, molto interessante, magari replicabile anche qui, storia di Ming, la tigre che visse a New York, ma di cosa sta succedendo nelle altre nazioni difficilmente leggerete, e ve lo dico io perché, nelle altre nazioni, nonostante tutto quello che sta succedendo, si riparte, si riapre, si torna al lavoro, non hanno messo lo scafandro a tutti per farli uscire di casa, non stanno lì a studiare da 40 giorni quali sono le misure, quali non sono le misure. Nelle altre nazioni in qualche modo si sta ripartendo, mentre qua ancora niente, ancora nulla. Ripartire per ultimi può essere un grave danno per la nostra economia. Asili riaperti, ecco qua ne trovo uno su Repubblica, piccolo, asili riaperti in Danimarca, la mamma dice mio figlio è felicissimo, e poi non mi pare di vedere più niente riguardo questo. Ovviamente c'è un attacco a Kim, sapete, Corea del Nord, mistero sulle condizioni del leader Kim Jong-un, ogni tanto passano queste veline che arrivano dagli Stati Uniti, i nostri giornali le prendono, le rilanciano, quante volte avete dato per morto Kim Jong-un, quante volte stava male, una volta zoppicava, una volta l'avevano ricoverato, un'altra volta era moribondo, poi alla fine, stranamente, tutte queste notizie non hanno poi riscontro. Più interessante vedo ben poco qui su questi giornali, soprattutto nella parte bassa non c'è nulla. A Roma fase 2 su bici e monopattini, bus si viaggerà solo seduti. Io non lo so, non lo so veramente certe volte da dove vengono, non so se qualcuno ha preso l'autobus a Roma in orario di punta per andare al lavoro o per muoversi nella città. Così i bus viaggeranno solo seduti, e posti seduti ce ne sono 20, anche perché mezzo autobus o tre quarti di autobus è delimitato già adesso per non infettare il conducente, si sono presi più di tre quarti di autobus, e poi se rilasciamo soltanto i posti seduti allora gli autobus dovrebbero viaggiare con sopra 15-20 persone. Questo, se si riaprono gli uffici, è semplicemente impensabile, è proprio da fuori di testa, soltanto proporlo, bisognerebbe, soltanto proporlo dovrebbe essere un biglietto garantito per il manicomio criminale di Aversa. Comunque, cari amici, cari ascoltatori, nei giornali oggi anche troviamo ben poco. Quello che devo notare è che la politica è completamente assente, che è una cosa molto molto inquietante, perché la politica oggi dovrebbe parlare e dibattere fortemente, mentre invece non si sente proprio, non se ne vede traccia. Vediamo se la stampa ci offre qualche spunto di più. 21 aprile, due mesi di emergenza, i sindaci della Lombardia raccontano il loro viaggio nell'orrore. No, non ci interessa di leggere il viaggio nell'orrore dei sindaci della Lombardia. Finanziamenti dalla Cina e il rischio che i dati italiani finiscano in mani straniere. Anche qui ovviamente la stampa fa il suo attaccando la Cina così come attacca la Russia. Diciamo in generale c'è l'interessamento da parte di alcune nazioni dell'est all'Italia e alla sua posizione in ambito anche diplomatico e geopolitico, questo è ovvio e fuori discussione. Dall'altra parte chi fa queste critiche soventi spesso alla Russia, alla Cina, a tutto ciò che arriva dall'est, lo fa semplicemente per tenerci in mano agli altri che hanno dei forti interessi nei confronti della nostra nazione, ovvero gli Stati Uniti, l'Inghilterra, l'Unione Europea. Noi guardiamo solo ed esclusivamente all'interesse nazionale, non facciamoci fregare da articoli che sono spesso e volentieri orientati o cercano di orientare l'opinione pubblica contro Tizio, Caio e Sempronio. Sulla Cina abbiamo fatto tantissimo, abbiamo detto tantissimo rispetto alla loro, anche io, il sottoscritto personalmente, ha sempre parlato della Cina come una nazione che cerca l'egemonia, che vuole intervenire spesso e volentieri nelle nazioni in maniera perniciosa, preoccupante. Quando vediamo aziende cinesi o aziende di Stato cinesi che comprano aziende italiane, questo non ci va bene. Quando vediamo aziende di Stato cinesi o pezzi dello Stato cinese entrare dentro Cassa Depositi e Prestiti, entrare, comprare un terzo di Terna, che è l'azienda che gestisce la nostra rete elettrica, ovviamente tutto questo non ci va bene. Ma dobbiamo sapere, ovviamente, quando critichiamo le iniziative di queste nazioni, che altrettanto dall'altra parte la sovranità nazionale è messa in discussione anche e soprattutto da Stati Uniti, Gran Bretagna e Unione Europea. Quindi essere sovranisti, essere una nazione libera, vuol dire guardare sempre ed esclusivamente ai propri interessi nazionali, vuol dire tenere in mano, sotto il controllo del proprio popolo, le aziende strategiche e di appunto evitare che gli stranieri vengano qui a fare il loro comodo da qualunque parte essi arrivino. Ricordo, visto che sui giornali non trovo veramente nulla di interessante, pensate qual è l'articolo della stampa, adesso vi leggo, no, per capire il livello di quello che devo leggere io la mattina, no? L'articolo della stampa, che non è neanche troppo in basso, prima di cose magari molto più importanti, tipo il petrolio, tipo tante altre cose, l'articolo è questo: con i ristoranti chiusi, i topi di New York si danno al cannibalismo. Rischiamo una razza più aggressiva e resistente? Domanda di Flavio Cerruti sulla stampa. Pensate un po'. Dicevo che stamattina, in occasione del 21 aprile, Natale di Roma, a Casa Pound verrà fatta una distribuzione speciale di aiuti alimentari per le famiglie in difficoltà. Ovviamente tutto questo verrà documentato e propagandato sui canali che conoscete, anche sulla pagina di Casa Pound Italia. Non so se ci sarà anche uno speciale su Radio Bandiera Nera, magari nel pomeriggio o più avanti. Il sottoscritto sarà presente, farò una diretta dalla pagina di Casa Pound Italia e diciamo, cercheremo di mettere in campo quello che possiamo per aiutare le famiglie, quelle che effettivamente non riescono neanche a fare la spesa dopo tutti questi giorni di emergenza, di gente che purtroppo ha lavoro nero e che non sta lavorando e che per un modo o per un altro ha visto completamente tagliati gli ingressi economici, le entrate economiche nella propria famiglia. Ce ne sono parecchie e quindi noi dobbiamo intervenire laddove questi simpatici governanti non sono in grado di intervenire. Anche qui non si sa niente dei bonus per la spesa, dove stanno, come sono passati all'interno del Comune di Roma. C'è stata una gran polemica per una gara affidata per la gestione di questi buoni della spesa, affidata ad una ditta francese invece che a un'italiana, insomma. Nel caos generale, laddove la politica sembra non riuscire a dare risposte perché è fatta purtroppo di personaggi incompetenti, ma non solo incompetenti, senza proprio la volontà di risolvere i problemi, perché uno può anche non conoscere una materia, ma se ha la volontà, la capacità, l'attitudine, la rabbia dentro per affrontare i problemi a testa alta, poi alla fine li risolve. Qui invece abbiamo dei politici che purtroppo sono stati votati dagli italiani, che non hanno nessuna di queste caratteristiche. Quindi ci pensiamo noi oggi, 21 aprile, dalle ore 9.30, ci sarà dalle ore 9.30 del mattino, quindi appena finita la trasmissione, ci sarà questa distribuzione in via Napoleone III 8 a Roma. Il palazzo si tramuterà ovviamente in un grande centro di aiuto per gli italiani, così come è sempre stato. Poi fra l'altro va ricordato che il palazzo di Casa Pound, ogni volta che c'è stata un'emergenza nazionale, si è immediatamente tramutato in un centro di aiuto per gli italiani in difficoltà. Ricordo la prima volta il terremoto dell'Aquila, era il 2006, quando appunto nel corridoio del palazzo di via Napoleone III sono stati stipati tutti quegli aiuti che gli italiani davano e volevano dare alle popolazioni terremotate, ma che purtroppo non riuscivano a dare perché per le solite lungaggini burocratiche, perché se portavi la roba alla protezione civile, quelli la mettevano dentro un container e la mandavano in Africa. Se portavi la roba ai pompieri, i pompieri dicevano che loro non potevano trasportare la roba. Insomma, in un modo o nell'altro non si riusciva a far arrivare questo aiuto concreto agli italiani. E ricordo che quando c'era il terremoto, che noi siamo partiti per primi, nell'arco di 24-48 ore eravamo già lì, c'era bisogno di tutto, ma questo tutto non arrivava. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tramutato il palazzo di via Napoleone III in un grande magazzino dove stipare gli aiuti alimentari, così abbiamo fatto con tutte le varie sezioni sparpagliate in tutta Italia, e poi organizzavamo il trasporto nel comune di Poggio Picense, a 5-6 km dal centro dell'Aquila, lì dove avevamo in gestione, c'era stato dato dal comune di Poggio Picense un grande magazzino dove mettiamo tutta questa roba e poi la ridistribuiamo sul territorio. Insomma, da quel giorno in poi, di fronte ad ogni emergenza, il palazzo di via Napoleone III si è reso protagonista di questa grande, grandissima solidarietà. Anche questa volta abbiamo ricevuto la solidarietà di tanti imprenditori, di tanti italiani che vogliono dare qualcosa e che sanno che ci sono degli italiani in difficoltà, e molto semplicemente, come nostro uso e costume fare, abbiamo aperto la porta e organizzato tutto questo. E non voglio fare polemica su quello che fanno gli altri o su quello che non fanno gli altri, ma noi siamo fatti così e quindi le cose le facciamo e le faremo sempre, potete starne tranquilli. Attenzione, ho trovato sulla stampa, mi è apparsa adesso una riflessione che sarebbe interessante leggere anche per entrare nella seconda fase della trasmissione, ovvero fare un po' di riflessione, anche perché di attualità non ce n'è sui giornali, è tutto fermo da una settimana, forse in attesa dell'Eurogruppo, in attesa di fare le scarpe a Conte. Vediamo questo articolo della stampa, forse è interessante. L'articolo è di Gianluca Nicoletti, forse qualcuno di voi lo sente su Radio 24, le sue trasmissioni che all'inizio erano anche discretamente interessanti, poi si sono trasformate in qualcos'altro, ma non ci interessa. Gianluca Nicoletti discute con Luigi Di Gregori, docente di comunicazione pubblica, politica e sfera digitale, vabbè, sulla lettura alternativa della pandemia al Covid-19, perché il titolo dell'articolo è: e se il coronavirus fosse una grande illusione per soffocare la libertà individuale? E purtroppo non è un articolo, mi sono reso conto adesso, non c'era scritto quando l'ho aperto, ma è un video in cui c'è Nicoletti che discute con Di Gregorio, ma il titolo dell'articolo è già interessante. Se il coronavirus fosse una grande illusione per soffocare la libertà individuale, io non credo che il coronavirus sia una grande illusione. Il virus c'è, ci ha colpito duramente, abbiamo imparato a gestirlo, abbiamo imparato a gestirlo con le iniziative messe in campo. Abbiamo scoperto, secondo me, che fare il lockdown di 60 milioni di italiani contemporaneamente non è servito a poi molto, ma dovremmo preoccuparci più su come affrontarlo piuttosto di come nasconderci a questo virus, visto che purtroppo questa tragedia che ci ha colpito ci ha insegnato qualcosa, dovremmo iniziare a immaginare un'altra strategia. Quella che diciamo noi da tempo è questa: ripartiamo. Adesso abbiamo potenziato le terapie intensive, ci sono delle terapie che si possono fare da casa, quindi massima attenzione a quello che succede a casa. Se qualcuno mostra dei sintomi anche lievi, deve arrivare immediatamente il tampone, deve arrivare immediatamente tutto l'aiuto possibile, deve arrivare immediatamente quella terapia già studiata in Veneto che e in altre parti, che consente che la malattia non si aggravi, così come si è salvato Porro, così come si è salvato Zingaretti. quando loro con il loro 37 e mezzo di febbre sono stati attenzionati, è stato fatto il tampone, sono stati chiusi in casa, così come è successo a Boris Johnson e così come tanti altri, se viene presa per tempo, se si fa la giusta terapia, non c'è necessità neanche di passare dall'ospedale. Questo lo abbiamo capito, quindi isolare i soggetti più a rischio, gli anziani sopra i 70 anni, chi ha delle patologie pregresse che possono causare problemi, fare l'assistenza domiciliare con le giuste dovute terapie, con la giusta attenzione, uno screening generale, non di applicazione messa nel telefono, ma di tamponi veri e di test serologici, perché l'applicazione non costa niente e la paghiamo noi con la nostra libertà personale, mentre invece i test, i tamponi e tutto questo è a carico ovviamente delle spese sanitarie dello Stato. Siccome la logica è sempre quella, nonostante tutto quello che abbiamo vissuto, che lo Stato non deve spendere, invece dovete spendere questi soldi per fare questi controlli, invece di obbligare noi a installare le applicazioni dentro il telefono. Quindi isolamento dei soggetti più a rischio, assistenza domiciliare, potenziamento del sistema ospedaliero, delle terapie intensive, dei respiratori, di tutto quello che può servire per affrontare la vicenda e poi uscire, molto semplicemente ripartire da capo. Invece questi sognano ovviamente di tenerci in delle condizioni mostruose per chissà quanto altro tempo. E ricordo, probabilmente è ancora più mostruoso immaginare di poter riaprire tutto dal punto di vista lavorativo, uscire la mattina, prendere la metropolitana, infilarsi nel traffico per andare al lavoro, e quando si torna stremati, no, per chi poi lo stipendio ancora non l'ha visto, per chi avrà degli abbassamenti, per chi fallerà, quando si torna a casa a mettersi in fila come nell'Unione Sovietica per andare a fare la spesa al supermercato, per andare dal tabaccaio, per andare in cartoleria, file ovunque, distanziamenti. Questa è una pazzia irrealizzabile, secondo me. E la pazzia ancora più grande è l'opposizione che non morde al collo l'esecutivo, non picchia duro anche sotto la cinta in questo momento in cui invece andrebbe fatto, e ovviamente cercheremo sempre di spronarli un pochettino. Ricordo sempre all'inizio di questa nostra seconda fase della trasmissione, in cui leggerò i vostri messaggi e magari ragioneremo un po' più serenamente invece di leggere i giornali, che c'è anche il Primato Nazionale, c'è il Secolo d'Italia, ci sono le nostre librerie, latestadiferro.org, che potete trovare online, che mi sono informato ancora non ha riaperto, quindi inutile andarci in via San Martino ai Monti, anche perché chi non riapre, perché sa che ci sono delle leggi diciamo cattivissime che impongono di adottare delle misure che per gli imprenditori in questo momento possono essere anche gravose, come mettere il gel igienizzante, le mascherine, di vedere fare la sanificazione totale dei locali a norma di legge, quindi insomma anche le riaperture saranno complesse da questo punto di vista, però potete trovare online la testadiferro.org e comprare un libro. Abbiamo le nostre case editrici, abbiamo appunto il Primato Nazionale quotidiano e mensile, poi c'è il Secolo d'Italia diretto dall'ottimo Francesco Storace, che nella dimensione di, diciamo così, direttore del giornale trova forse la sua qualità migliore. Ricordiamo, è stato anche ministro, consigliere regionale e tante altre cose, però il Secolo ultimamente ha imboccato la strada giusta, e così via. Insomma, i nostri strumenti di libertà, la radio, neanche a dirlo, Radio Bandiera Nera, e i piccoli spazi che ancora ci vengono concessi sui social, tra Twitter e Facebook, con sempre però più censura, come potete notare anche voi. Sì, ti lasciamo qui un secondo con Brasile mentre attendiamo di passare nella seconda parte. Nel frattempo mi recuperavo poi la questione di cui dibattevamo ieri e che ovviamente non troviamo più sui giornali, dei tanti economisti che poi hanno preso la linea che era quella che Borghi portava avanti da un po' di tempo, ne parlava da parecchio tempo, onor del vero, e qui ho ritrovato articoli addirittura del 2018 sul cancellare il debito con la BCE, è possibile. L'articolo diceva, citando Borghi, penso ci sia tanta gente stufa in Europa di questo spauracchio del debito che continua a crescere. Se la Banca Centrale Europea ha ricomprato i debiti di tutti i paesi dell'Eurozona, questi debiti sono via dal mercato e in questo momento sono in pancia alla Banca Centrale. Noi Italia abbiamo il 15% della Banca Centrale perché la Banca Centrale è posseduta pro quota da tutti i paesi membri, però ricordo a tutti quanti che questi paesi membri non hanno nessuna possibilità di fare seguire alla Banca Centrale delle politiche, perché esiste il mantra dell'indipendenza delle banche centrali dalla politica dei governi. Comunque, però se la Banca Centrale volesse, dice, significa che la Banca Centrale ha creato dal nulla il denaro per comprare questo debito. Anche qui grande, grande polemica, ieri o l'altro ieri ho sentito Giletti dire la Banca Centrale non stampa denaro. Non è vero, la Banca Centrale stampa denaro, crea denaro dal nulla e ci fa quello che vuole. In questo caso ha comprato i debiti, cos'è il quantitative easing? È la Banca Centrale che stampa moneta e compra i titoli di debito pubblico emessi dagli stati sul mercato secondario, mi pare, non su quello primario, però insomma poco importa. Il centro dell'articolo delle tesi di Borghi, che poi oggi sono riprese da altri, è che semplicemente se poi la Banca Centrale ha emesso moneta e ha comprato questi titoli e li ha in pancia, sostanzialmente è come se fosse un debito fra familiari, un debito con noi stessi. Se la banca centrale nostra compra il nostro debito, compra, cioè se io sono la banca centrale, mi compro il mio debito, riscatto la mia cambiale, magari tempo fa ho detto amico mio ti darò 10 milioni e ho scritto un pezzo di carta con scritto ti darò 10 milioni, se io stesso mi compro quel pezzo di carta da quella persona e gli dico che lo strappo, cioè non cambia assolutamente nulla. Ma continuiamo a leggere, significa Banca Centrale che ha dato dal denaro e con questo denaro ha acquistato i titoli di Stato dell'Eurozona e li ha riportati nel proprio ambito. Questi titoli di Stato ricomprati diventano in pratica una specie di debito e credito presso lo stesso paese. Se ci fosse un bilancio consolidato sarebbero cancellati. A sostegno di questa sua tesi, Claudio Borghi paragona la situazione dell'Italia a quella di un padre di famiglia, che qui è sempre sbagliato cercare di fare questo paragone, però vediamo dove va a parare. Immaginate di avere un credito con la propria moglie o un debito con il proprio figlio, è la stessa condizione di uno che ha ricomprato una cambiale che aveva emesso, come dicevo prima io, forse esempio più calzante, e poi perché c'è gente che può ovviamente immaginare, no? Ma se mio figlio mi deve dare 20 milioni io li rivoglio, così. Immaginate di avere un credito con la propria moglie o con il proprio figlio, e poi conclude, si può secondo me trovare un'ampia convergenza in Europa sul fatto che vari debiti pro quota non vengono computati nel debito PIL, ecco, quantomeno, no? Se c'è una parte di debito pubblico che è dentro, in pancia, la Banca Centrale Europea, almeno scorporiamo quello dalla quota debito PIL su cui poi si basano i parametri europei. Comunque io resto dell'idea che alla fine tutte queste follie messe in campo dall'Unione Europea e dalla Banca Centrale Europea, semplicemente la cosa più semplice da fare è andarsene, perché tanto se no non se ne esce, in un modo o nell'altro troveranno qualcosa per obbligarci a fare quello che vogliono loro, e sostanzialmente quello che vogliono loro, per come la vedo io, per come l'ho letta in questi ultimi 20 anni, è tramutare l'Italia in una nazione dove si campa sostanzialmente di turismo e di pochi prodotti agroalimentari, mentre la Germania fa tutto, mentre il Nord Europa, la Francia, la Germania fanno tutto, l'Italia deve fare soltanto il turismo, deve suonare il mandolino, cantare le canzoncelle a loro signori quando vengono qui a fare il bagno. Che l'Italia sia una grande nazione industriale dove si producono macchinari, armi, dove si trasformano le risorse energetiche, dove si fa la chimica, dove si fa l'acciaio, ovviamente questi non ne vogliono sapere, e l'Unione Europea e la Banca Centrale stanno semplicemente diventando uno strumento per far sì che l'Italia diventi una nazione deindustrializzata. Probabilmente l'obiettivo è quello di farci uscire dal novero delle grandi nazioni industriali del mondo. Quindi alle volte è inutile stare lì a pietire alla Banca Centrale Europea di fare questo o quest'altro. Resta il fatto che fin qui la Lega del buon Borghi ha tenuto la posizione più chiara e coerente possibile. Non vogliamo il MES, non vogliamo gli Eurobond, vogliamo semplicemente che la Banca Centrale Europea si comporti da banca centrale, ovvero diventi acquirente in ultima istanza dei titoli di debito pubblico emessi dagli Stati. Questa cosa ovviamente, che è la logica, non si può fare allo stesso modo, perché è una cosa vista come fumo negli occhi dai tedeschi, dagli olandesi e da tutti i nord europei. Quindi anche qui di che stiamo a discutere? L'unica posizione politica possibile è quella di abbandonare l'euro e l'Unione Europea. Detto, ribadito, e continuerò a dirlo sempre. Intanto apro i vostri messaggi e parto a leggere dai primi che avete scritto questa mattina, addirittura alle 6 del mattino, iniziando con Marzio. Allora, Marzio, buongiorno, solo un saluto, oggi finalmente esco per lavorare, grazie a una urgenza. Buona giornata e buon Natale di Roma a tutti, grazie Marco per gli auguri per il Natale di Roma e buona giornata anche a te, che finalmente sei uscito. Monica, Colau e Prodi al Quirinale, rischio commissariamento per l'Italia. L'avevo visto, cara Monica, ti ringrazio per averlo girato e do il buongiorno anche a te. Gli vado a dare una rapida occhiata insieme a tutti voi a questo articolo di Affari Italiani, che ci prospetta un futuro agghiacciante, ma che comunque sia sembra corrispondere poi, alla fine, se ci pensate, ai sogni bagnati dei globalisti. Vediamo un po': Colau, Premier e Prodi al Quirinale, rischio commissariamento per l'Italia. Parla Gioele Magaldi, presidente del Movimento Roosevelt. Il presidente del Movimento Roosevelt dice, non so chi sia il Movimento Roosevelt, però da un quadro, diciamo un'ipotesi che può essere passata per la testa a noi tutti, no? Perché a che cosa si punta? Mattarella al crocevia di una partita difficile tra il vero riscatto nazionale e la tentazione di imbavagliare e sabotare definitivamente il paese. Vigileremo e impediremo che vada in porto il piano oligarchico di chi intende trasformare. E non mi venite a dire, quando si parla dei Prodi al Quirinale, in tanti mi dicono ma Renzi già ha votato contro, ma questa è gente che la loro parola, cioè, vale come, non lo so, cioè come la polvere che spazzate dal tappeto, vale come le briciole che mangiano gli uccellini sul vostro davanzale. Cioè, la parola di un politico, già in generale, ma poi di un politico di questi qua, un politico alla Renzi, un politico del Partito Democratico, un politico del 5 Stelle, la parola di questa gente non vale niente. Non ci possiamo affidare a nulla, quindi se dite che no, però già hanno votato contro, Prodi è stato impallinato, ma che cosa cambia? Questi sono capaci di fare tutto e il contrario di tutto, di dire una cosa e di dire l'esatto contrario, di giurare, spergiurare e poi cambiare opinione 100 volte. Ricordo che questo governo è nato, no, da due partiti che si sono sputati in faccia fino a 24 ore prima. Quindi questa è la gente di cui non ci dobbiamo assolutamente fidare, quindi l'ipotesi di Prodi al Quirinale non è morta neanche per niente. E comunque l'articolo dice: vigileremo e impediremo che vada in porto il piano oligarchico di chi intende trasformare l'emergenza coronavirus. Insomma, vabbè, sostanzialmente traccia un quadro, senza che ve lo leggo tutto e rubo minuti ai vostri messaggi, ma traccia un quadro di un Prodi al Quirinale e un Colau Premier. È un'ipotesi remota? No, ma neanche per niente, purtroppo. Vediamo un po', dopo Monica che giustamente ci segnalava questa ipotesi agghiacciante, e gli do il buongiorno come ha fatto lei. Buongiorno Simone, auguri al nostro vanto, a Roma Nostra. Oggi giornata ancora più speciale per la grandissima iniziativa messa in campo da Casa Pound, quella di cui ho parlato ampiamente poco fa. Buongiorno Gianluca, Sere Cattara mi scrive: buongiorno Simone, ho scoperto che nella sezione podcast dell'applicazione di Casa Pound ci sono tutte le tue rassegne stampa, per fortuna, così quando inizieranno alle 7 non le perderò, che a quell'ora sto sul treno e non c'è campo, e mi dispiace. cara Sere Cattara, si possono anche scaricare, grande iniziativa, sì, effettivamente potete trovare i podcast, e ringrazio per averlo segnalato, nelle varie applicazioni, non so se su quella di RBN, però in quella di Casa Pound Italia sì, i podcast delle trasmissioni, anche ovviamente della rassegna stampa del sottoscritto. Auguri Roma, mi dice Stefano, auguri. Michele, buongiorno. Fabius, buongiorno, sempre in ascolto, ormai appuntamento irrinunciabile, grazie. Buongiorno Luisa, anche lei fa gli auguri per il Natale di Roma. Fabrizio, Monica mi chiede più volume, vediamo un po' se sono riuscito a sistemarlo con questo piccolo microfonino di fortuna che ho qui per fare questa trasmissione. Appena finirà la quarantena mi procurerò strumenti spaziali per poter avere una voce più chiara e più nitida. Buongiorno Peppe, un saluto a tutta la redazione. Valentina, ho pensato la stessa cosa di questo Mattia, già lo vedo dalla D'Urso e in trasmissione varie, sì, già immaginiamo i vari Colau, Prodi non ha mai smesso di parlare, per la verità, questo è uno dei grandi temi, diciamo, abbiamo fatto anche un manifesto noi di Casa Pound, ma ancora parla, cioè il manifesto era con Prodi, ho scritto ancora parla, perché ancora parlano questi Prodi, Monti, tutta questa gente qui, ancora va in giro a parlare ovviamente nelle trasmissioni dei soliti editori come Cairo Editore. Buongiorno Massimiliano, Maci mi scrive, buongiorno Simone, articolo del Messaggero, il Covid-19 si rifugia nei testicoli, ecco perché muoiono più uomini. Dopo l'applicazione del braccialetto, le gentili signori delle varie unità operative chiederanno quindi la castrazione per i maschi. Sì, è uscito anche questo articolo inquietante sul dove si rifugia il coronavirus, anche qui insomma ci sarebbe da vedere poi le evidenze scientifiche e capire tante cose. Per il momento siamo ancora, diciamo così, brancolano nel buio da questo punto di vista, dove si rifugia, dove campa, dove vive questo coronavirus, ma nei fatti penso che sia stato dimostrato che ormai ci sono gli strumenti per affrontarlo e non per nascondersi. Certo, se poi il coronavirus diventa una scusa per mettere i braccialetti come i carcerati, per scaricare le applicazioni che controllano dove andiamo e quello che facciamo, come i futuri distopici, addirittura che questi possano chiedere, vabbè lasciamo perdere, non lo voglio neanche dire. Buongiorno Enrico, che mi manda una bella immagine del simbolo di Casa Pound fra delle piante che rappresentano un po', diciamo, questa giornata fausta che è il Natale di Roma. C'è il fico ruminale, è una pianta di biancospino, sacra a Marte, sacre a Marte entrambi. Se avete tempo oggi ripassate, leggetevi, riguardate qualcosa sulla leggenda della fondazione di Roma, che poi tanto leggenda non è, perché ci sono delle evidenze anche scientifiche proprio sulla fondazione, però comunque andatevi a rileggere la leggenda. Se avete dei bambini piccoli vi consiglio I Sette Re di Roma di Proietti, che ha recitato. Lo potete vedere anche se siete adulti, assolutamente bello, divertente, spassoso. Lo trovate su YouTube in versione integrale, con Proietti che ripercorre le fasi della nascita di Roma, la fondazione e i primi sette re di Roma. Veramente divertente e comunque ben fatto, insomma, come si facevano la cosa una volta, anche e soprattutto a teatro. Andate a guardarlo su YouTube, Sette Re di Roma di Proietti. Buongiorno Bruno, buongiorno Andrea, Francesca Romana, buongiorno Simone. Intanto la salute personale peggiora perché non si possono più fare visite specialistiche, anche questo è vero. Diciamo, serve assolutamente, come abbiamo scoperto in questa emergenza, una sanità di prossimità, e quindi, come ho detto prima, altro che chiusure indiscriminate. Buongiorno Bruno, buongiorno Emanuela, buongiorno Simone, Gianluca, anche lui mi manda una bella immagine di Roma, di un'aquila seduta su una scritta Roma. Emanuela mi chiede cosa penso del braccialetto e delle applicazioni. Ne penso tutto il peggio possibile, cara Emanuela. Non braccialetto, cioè, parte che si parla poi di fantascienza, perché questi dicono braccialetto e non sanno quello di che parlano. Chi lo produce sto braccialetto? Qui non ci sono neanche per i carcerati, cioè spesso viene detto il braccialetto elettronico messo per le persone che devono stare a casa agli arresti domiciliari, esattamente come ci stiamo noi in questo momento. ma poi no, non ce ne sono, costano troppo, non si sa chi li produce, mi sembra un'idea veramente campata in aria, che però lascia un po' il segno di far capire con chi stiamo ragionando, cioè l'idea di poter mettere un braccialetto a tutti o un braccialetto agli anziani è inquietante, è fuori da qualsiasi concetto di libertà, come anche la stessa applicazione, io non la scarico, non la voglio scaricare, non la scaricherò, anzi terrò spento il Bluetooth perché la ritengo assolutamente lesiva della mia libertà personale e non ne voglio assolutamente sapere. L'idea stessa che come balenata e come sembra che stia passando, anche perché da qualche parte avevo letto sul Corriere ma non ho approfondito, che chi scarica l'applicazione può andare dove gli pare, chi non scarica l'applicazione avrà delle limitazioni di movimento, mi sembra che questa idea pazza, folle, sia in qualche maniera tramontata al momento, no, però soltanto che qualcuno l'abbia tirata fuori, anche qui no, fa l'indice della pazzia generale, è contro ogni regola, pensare che qualcuno sia discriminato sul fatto di aver un'applicazione o no. Ma io posso dirvi, cari amici, che su questa cosa l'ho ritenuta sempre, spesso anche per esempio sull'RC Auto, no? Tutti quanti siamo obbligati a avere uno strumento che sostanzialmente è di proprietà dei privati e tutti quanti siamo obbligati ad assicurare la macchina, è giusto perché ci sono tanti incidenti e quindi uno deve essere sempre assicurato, ma perché devo assicurarmi presso una compagnia privata? Se lo Stato mi obbliga ad adire a un servizio privato, dovrebbe quantomeno offrire dal lato anche del servizio pubblico qualcosa che possa sostituire. Oppure facciamo semplicemente l'RC Auto, la responsabilità civile auto, gestita solo ed esclusivamente dallo Stato. Ma va bene, queste sono idee mie, lasciamo perdere. Buongiorno Marcello, vado avanti, che ci sono parecchi messaggi e ho intenzione di leggerli tutti. Mentre la voce mi abbandona e vedo che arrivate anche i più ritardatari, quelli che si svegliano alle 9 a sentire la trasmissione, vado avanti. Buon Natale di Roma a te Marcello, buongiorno ragazzi, ciao Simone, il tuo pensiero ne ho bisogno, perché il popolo italiano è anestetizzato, ma è anestetizzato. Non è anestetizzato perché c'è, tutti quanti abbiamo sulla parete di casa un televisore più o meno grande, più o meno piatto, che dalla mattina alla sera ci spara notizie a senso unico. Il problema non è il fatto che esistano notizie a senso unico, il problema è il fatto di che chi vorrebbe fare controinformazione purtroppo non ha gli strumenti, no? Guardate il caso di Casa Pound, è un movimento nato e cresciuto da solo, che si è sempre pagato tutto e che ha costruito negli anni da zero e con pochissime risorse, se non con quelle tirate fuori dalle tasche dei suoi aderenti, ha costruito radio come questa, ha costruito riviste, siti internet, insomma ha fatto una marea di cose, fa l'iniziativa come quella di stamattina. Gli altri che fanno con i loro milioni di euro di finanziamento pubblico ai partiti? Cosa fanno? Nulla, serve controinformazione, il popolo è anestetizzato perché dall'altra parte non arriva, è inutile lamentarsi solo degli strumenti che mettono in campo gli altri. Lamentiamoci pure degli strumenti che non siamo in campo bravi a mettere in campo noi. Buongiorno Matteo, questo è un semplice messaggio di ringraziamento per ciò che fate e ti ringrazio, senza che lo leggo tutto perché i complimenti mi mettono sempre un po' in difficoltà. Buongiorno Sugar, buongiorno Gianluca, ciao Simone, per avere l'aiuto alimentare è necessario venire in via Napoli Terzo oppure ci sono anche consegne a domicilio, nel caso una persona in difficoltà ha un modo per contattare Casa Pound e ricevere aiuto? Grazie della risposta e per tutto ciò che viene fatto per gli italiani. Allora potete indirizzare le persone sulla pagina nazionale di Casa Pound e in base alla loro, diciamo, dislocazione geografica sul quadrante di Roma avremo modo di contattarle, magari non per questa mattina non facciamo più in tempo, avremo modo di contattarle per le prossime direttamente tramite i nostri responsabili sui territori. Insomma, immaginiamo Roma divisa in quattro quadranti, Roma Nord, Est, Sud e Ovest, Casa Pound c'è in tutti e quattro i quadranti, se qualcuno ha delle difficoltà a raggiungere via Napoleone III, può tranquillamente contattare un responsabile locale e ricevere l'aiuto alimentare a domicilio, però ovviamente questa impossibilità a muoversi deve essere chiara, conclamata e dimostrata. Buongiorno Riccardo, buona Natale di Roma anche a te. Riscoprire la grandezza dell'Urbe è doveroso per assurgere a quella grandezza che rese l'Italia faro di civiltà nel mondo. Esatto, e ricordo, uno dei principi cardine su cui si basa Roma è la assoluta e netta dominanza dello spirito sulla materia, se vogliamo ridurre esattamente all'osso quello di cui stiamo parlando e quale civiltà. Ricordo soprattutto che Roma, di certo, e l'impero romano non è stato costruito con i pareggi di bilancio, non è stato costruito contenendo la spesa, ma la moneta è sempre stata considerata uno strumento per costruire, non uno strumento da accumulare, capito? Ho la moneta e la spendo e la investo. Chi accumulava la moneta non era sicuramente ben visto e ben considerato ai tempi di Roma, e su questo abbiamo costruito un impero. Buongiorno Alf, io continuo a sognare il piano B di Savona, chissà qual era poi davvero, comunque il Savona pure non si è più sentito. Buongiorno Emanuele, auguri alla nostra capitale, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Quelli al governo sono gli stessi che disprezzano il ventennio perché la libertà è più importante della sicurezza, e hanno messo in campo, giustamente come mi ricordavi tu Romano, Riccardo, scusami, un sistema oppressivo che sicuramente durante il fascismo non si è visto, perché questa condizione in cui viviamo oggi nel fascismo non c'è mai stata, forse neanche durante la guerra. Quindi effettivamente di che libertà vanno cianciando? Ora l'emergenza è in calo, se continueranno ad adottare queste misure di sicurezza vuol dire che gli piacciono, e come. Vediamo un po', buongiorno Andrea e buon Natale di Roma a tutti. Propongo di mandare l'inno a Roma di Puccini per l'occasione. Sì, magari oggi chiudiamo con l'inno a Roma di Puccini. Margherita, buongiorno Simone, la notizia battuta dal giornale secondo la quale una banca avrebbe concesso un prestito con i nostri soldi a stranieri per la scala delle nostre industrie in difficoltà mi ha fatto veramente incazzare. Giusto, giustissimo, cara Margherita, sarebbe da andarsela a ritrovare. Era ieri sul Primato Nazionale e l'ho anche ritwittata, ma adesso ritrovarmela qui, se qualcuno me la vuole linkare probabilmente la leggerò, ritrovarmela in questo momento che sto leggendo i messaggi è arduo. Vediamo un po'. Buongiorno Raffaella, questo grande fratello braccialetto app mi sta dando la testa, hanno oltrepassato il limite. Buongiorno Emanuela, buongiorno, avevi già scritto. In teoria allora dovrebbe essere lo Stato a comprarmi il cellulare e a pagarmi la connessione, o no? Certo, anche perché poi come per l'RC auto, ti obbligano ad avere un servizio ma non te lo forniscono, quindi qui vorrebbero obbligarci a mettere l'applicazione, ma chi la paga? Cioè ti danno un cellulare loro, ti danno una connessione loro? No, te la devi pagare da sola. Stessa cosa il braccialetto. Veramente se siamo al delirio. Io penso che non se ne farà nulla di tutto questo. Io quello che penso io è che quando questi daranno il via libera del motivo per cui non lo vogliono dare, ci sarà un gran caos, una grande rabbia che farà svanire tutte queste follie fin qui descritte. Spero che tu sia passato a bere il tè come dicevi l'altro giorno, altrimenti la voce non ti torna più. Grazie Valentina per il consiglio, effettivamente dovrei fare la mattina, dovrei farmi del tè invece che del caffè. Ecco qua, Margherita mi gira l'articolo prendendolo da Libero, andiamolo ad aprire. C'era anche sul Primato Nazionale, ma c'è anche da Libero, vediamo. Coronavirus, 15 miliardi da una banca per acquistare aziende italiane, indagine del Copasir, la Francia nel mirino. Sullo stesso argomento, sempre da Libero, ricordo Libero, La Verità e altri quotidiani interessanti, la mattina andiamo a scovarci le notizie sulla corazzata globalista, ma stiamo scoprendo che la corazzata globalista, composta da Corriere della Sera, Repubblica, La Stampa, La 7, La Rai e Mediaset, non dicono più niente. A questo punto forse la rassegna stampa della prossima settimana la faremo partire leggendo i giornali più vicini al pensiero sovranista. Comunque quest'articolo dice 15 miliardi, poi sotto ci sono due specchietti molto interessanti che dicono ci sarà una rivolta agli sportelli, mutui, fidi e prestiti in banca sta per venire giù tutto. Ma andiamo all'articolo nello specifico. Una banca avrebbe elargito 15 miliardi di euro a soggetti stranieri, prevalentemente francesi, per permettere loro di acquistare le aziende italiane FH dell'emergenza coronavirus. E questo lo scenario svelato da Il Giornale, grazie ad alcune fonti vicino al mondo della finanza internazionale, e che avrebbe attirato l'attenzione del Copasir, il quale ha acceso i fari sui finanziamenti sospetti all'estero e sulla borsa italiana, al punto da decidere di ascoltare i vertici dei principali istituti di credito. Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica verifica se nel breve e medio periodo si intravedono azioni internazionali per il controllo proprietario di borsa italiana e se tra gli istituti di credito, si legge una nota a firma del presidente del Copasir, Raffaele Volpi, ve ne siano alcuni che con la raccolta dei risparmi degli italiani abbiano direttamente o indirettamente aperto linee di credito ingenti a soggetti fuori dal paese. Quindi gli italiani mettono i soldi in banca, come tutti voi, le banche poi li prestano agli stranieri vengono qui e comprano le nostre aziende. Ben ha fatto il Copasir, diretto dall'ottimo Raffaele Volpi, amico di vecchia data, ricordo parecchie iniziative quando nel 2015 ormai, eravamo diciamo così vicini in qualche modo alla Lega, nel senso collaboravamo, abbiamo fatto diverse iniziative insieme, col buon Raffaele Volpi si era stretto un ottimo rapporto, per fortuna che c'è lui al Copasir che segnala queste cose. Vediamo un po', Emanuela, esatto, il delitto dell'ignoranza, Gianluca mi mette l'inno a Roma, Raffaella mi mette una bellissima immagine di Romolo e Remo e della lupa di Roma, oggi ricordo è Natale. Bene, io mi prendo qualche minuto in più anche perché devo raggiungere la distribuzione che Casa Pound farà questa mattina, devo tornare in diretta anche sulla pagina di Casa Pound Italia, dobbiamo documentare quello che stiamo facendo, organizzarci. E per cui oggi magari vi lascio un po' prima, vediamo se trovo una versione di Inno a Roma anche qui su Spotify. Ce n'è una molto bella che è cantata da Bocelli, che forse metterò quella passando tramite YouTube, che poi è quella che viene trasmessa ogni tanto anche da Casa Pound. Sì, è un inno antico, può suonare, diciamo così, un po' Non voglio dire vetusto, perché è una canzone bellissima composta da Giacomo Puccini, ma spesso viene cantata da alcuni tenori come se stessimo ancora negli anni 20. Invece questa versione di Bocelli è assolutamente interessante. Tanto di altre notizie sui giornali non ce ne sono. Eccola qua. Esatto, bene, allora vi lascio con questa, dura 3 minuti e 53, noi ci risentiamo domani ovviamente, mercoledì, e domani è 22, il 23 è una giornata importante perché c'è la riunione dell'Eurogruppo e vedremo un po' dove vanno a parare i destini del Premier Conte, noi speriamo ovviamente che caschi e che si sfasci tutta la baracca. Detto questo, raggiungeteci dopo la trasmissione sulle pagine di Casa Pound per documentare la straordinaria iniziativa di intervento in aiuto dei nostri concittadini italiani e romani. Noi ci risentiamo domani mattina alla solita ora, alle ore 8, su Radio Bandiera Nera.
Vai Andrea!
In Roma. We'll be right back.
ne approfitto per fare un po' di musica. Tra mezz'ora domenica sarà la jukebox, marciapiedi e varietà. Spicchio di luna questa notte, come va? Ne approfitto per fare cantami, oh diva, di quello che vuoi. Magari non gridarmi nelle orecchie mentre suono Jumping Jive. Ti ho cercata in tutti quanti gli alberghi di questa città. Ora fa che sia bello ritrovarti proprio qua. Ne approfitto per fare un po' di musica. Come va? Ne approfitto per fare un po' di musica, nell'ipotesi che mi ascolterai. Tra le stelle e i lampioni non saprei, specchio di luna questa notte dove sei.
Difficoltà, incertezza, paura.